Va ora in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Lucio e Christian. Ben ritrovati cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici, queste Risonanze, Lucio e Christian. E riprendiamo un po' le fila del discorso della puntata precedente, dove parlavamo del Berliner Philharmoniker. Abbiamo visto un po', Lucio, la prima parte del discorso, che arriva fino alla caduta del muro di Berlino.
Sì, detto, la prima parte del discorso riguardava i primi 100 anni di storia di questa orchestra, che vanno dal secondo Reich di Guglielmina memoria, per passare attraverso la Repubblica di Weimar, la tragedia del terzo Reich, del nazismo, il secondo dopoguerra, perciò con la Repubblica Federale, e fino alla fine 1989, caduta del muro di Berlino e morte di Karajan, che è il quarto grande direttore d'orchestra stabile dell'orchestra.
Abbiamo visto anche come il discorso della Berliner Philharmoniker si allacciasse a un discorso più ampio di come la cultura tedesca poi...
Infatti la nostra trasmissione si intitola Risonanze, e abbiamo legato un po' l'evoluzione culturale dell'orchestra all'evoluzione anche sociale e culturale, ancora una volta, della nazione tedesca. In particolare, per quanto riguarda il periodo di Karajan, si nota un certo restringimento del repertorio, mentre c'è un avanzamento tecnico, diciamo, nelle incisioni dei dischi. Il loro suono viene propagato per il mondo intero attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, ma il repertorio si restringe notevolmente e il suono stesso della Filarmonica di Berlino diventa qualcosa di intoccabile, di aureo, qualcosa che nessuno deve permettersi di disturbare. Dopo la morte di Karajan, l'orchestra invece, siccome è anche un momento epocale, cioè la caduta appunto del muro di Berlino, l'orchestra decide invece di cambiare di colpo rotta e di scegliere un grande outsider tra i direttori dell'epoca, che è Claudio Abbado, il primo straniero, cioè il primo non tedesco. Se per tedesco si può intendere anche un austriaco, come era Karajan, ad accedere al podio dei Berliner, perciò il nuovo papa della musica, lo mettiamo sempre tra virgolette, naturalmente.
Questa volta italiano.
Esatto, questa volta italiano, portatore di una grandissima tradizione, anche perché tutta la musica strumentale, ma non solo, anche operistica, vocale, moderna, nasce in Italia praticamente. La grande musica colta parla italiano. Se voi prendete una partitura di Beethoven o di Mozart, c'è scritto allegro, c'è scritto in italiano, c'è scritto rallentando, pianissimo, fortissimo, sono tutte parole italiane, perciò non sono andati a prendere uno a caso, insomma. Abbado apporta dei grossissimi cambiamenti in orchestra, e vedremo che questo provoca anche dei grossissimi malumori negli stessi orchestrali di più vecchia data, i meno disposti a cedere appunto questo loro suono aureo di cui si sono pregiati per così tanti anni, e anche certa critica tedesca, la più conservatrice. In compenso però guadagnano un forte allargamento di repertorio, e come vedremo anche dopo, magari il primo ascolto, sì, anche un nuovo modo di intendere la musica allacciata alla società intera, cioè non solo una riproposizione di un museo, come lo chiama spesso Pierre Boulez, un museo, cioè non sono più detentori di un suono, di un repertorio museale, ma diventano loro stessi dei promotori di cultura, dei promotori di nuove idee. Il primo brano che ascolteremo riguarda uno dei primi approcci alla cultura contemporanea, strettamente contemporanea, perché nei primi anni 90, dopo appunto la caduta del muro di Berlino, si verificano alcuni incidenti di stampo xenofobo un po' in tutta la Germania, dovuti anche al fatto che molti cittadini della Germania dell'Est si trovarono in condizioni anche psichiche notevolmente disagiate
sì.
Dovute appunto al fatto che si trovarono più poveri, si trovarono nella Germania dell'Ovest tutti questi stranieri che erano arrivati durante la seconda nel secondo dopoguerra a dare una mano a ricostruire la Germania, e si sentivano quasi defraudati della propria terra. Ora che potevano riappropriarsene, la trovavano invasa da altre persone, no? Sempre secondo la loro visione, naturalmente. Contro queste violenze l'orchestra di Berlino decide nel 1993-94 di fare qualcosa di significativo contro questa cosa qua, ed eseguono l'Orchestra Filarmonica di Berlino insieme a Claudio Abbado, naturalmente, eseguono il Canto Sospeso di Luigi IX, che è una composizione degli anni 50 basata su alcuni testi, alcune lettere di condannati a morte della Seconda Guerra Mondiale, e perciò è una chiara accusa contro qualsiasi dittatura, contro qualsiasi sopraffazione.
E qui siamo, hai detto, nel 92.
Sì, siamo nel 92 all'incirca.
Insomma. E Abbado prende
la direzione dell'Orchestra Filarmonica di Berlino nell'89, nell'ottobre 89 è il suo primo concerto, e terrà la direzione fino al 2002. Allora, se vuoi leggere magari, Cristian, visto che tu hai una voce da attore consumato, ciò che scrissero i Berliner nel dicembre del 92 nel programma dei concerti a proposito di questa esecuzione e del valore che volevano dare a questa esecuzione, ti cedo la parola.
La testimonianza diretta sia in questo caso una delle cose migliori che possiamo fare. Dunque, con il canto sospeso nono rievoca gli avvenimenti di un passato allucinante che ebbero origine in Germania. L'opera vuole ricordare gli uomini che si opposero al tirannico regime nazionalsocialista e finirono imprigionati, torturati, trucidati. Con essa l'autore pone un epitaffio non soltanto a queste vittime individuali, ma anche per tutte quelle che sono rimaste anonime. Nell'inverno 92-93, 3 anni dopo la caduta del muro di Berlino, la Germania è diventata nuovamente teatro dell'odio contro lo straniero, un sentimento che va diffondendosi e che si manifesta in maniera orripilante ai danni delle comunità di immigrati e rifugiati, appartenenti ad altre culture, religioni o modi di vivere. In un'epoca in cui l'Europa si sta unendo sempre di più e vanno scomparendo le barriere che la dividono, sono in aumento il nazionalismo, la xenofobia, il razzismo e l'antisemitismo. Quanto sia assurdo voler dividere gli uomini secondo la loro provenienza geografica, etnica o culturale, lo dimostra anche uno sguardo all'interno dell'Orchestra Filarmonica di Berlino, i cui membri, compresi il direttore artistico e il sovrintendente, sono delle più diverse nazionalità e provenienze. Essi hanno lasciato e lasciano tuttora un'impronta caratteristica sul profilo artistico dell'Orchestra Filarmonica di Berlino, e la varietà della musica e degli artisti costituisce la premessa per il nostro lavoro. Le nostre tournée concertistiche si svolgono all'insegna dell'intesa fra i popoli. È per questo che ci appelliamo oggi alla vigilanza critica di tutti, per impedire la rinascita di un'ideologia malefica e funesta. Orchestra Filarmonica di Berlino.
Beh, ora allora ci ascoltiamo un pezzo di questo compositore italiano, Luigi IX, uno dei compositori che Abbado conobbe meglio tra i tanti, che sostenne anche quando fu direttore alla Scala, nonostante anche alcuni dissapori col pubblico, perché molte volte il pubblico poteva discutere quando c'era direttore alla Scala. Abbado naturalmente non è stato più così poi con Muti, e non era così prima, ma lui aprì anche i lavoratori, aprì la gente comune, portò l'orchestra della Scala nelle fabbriche.
E quindi in un certo senso, visto il discorso dell'altra volta di come nasce proprio l'Orchestra Filarmonica di Berlino, è un processo di democratizzazione portato sempre più avanti.
Era un processo di democratizzazione che si era un po' sospeso, diciamo, durante l'epoca di Karajan, perché Karajan comunque fu una sorta
fortissimo
di dittatore,
personaggio,
aveva un carisma enorme naturalmente, e loro abdicarono volentieri a questa loro democrazia tra virgolette, però e poi con Abbado riprende, e uno dei motivi per cui ci sono state anche critiche alla sua direzione è che lui non era abbastanza autoritario, e lui invece spiegò più volte che il suo fare musica con l'Orchestra di Berlino non era quello del capo che arriva e dice cosa bisogna fare, ma era di un primus inter pares, e che la musica dei musicisti di Berlino doveva essere di uno tipo cameristico, diciamo, cioè in cui ognuno ascolta qualcun altro e di conseguenza agisce e reagisce a degli stimoli. Cioè non fare musica insieme tra il direttore e gli musicisti stessi.
Certo, una partecipazione proprio, in questo senso dicevo democratica, certo, in senso greco praticamente.
Bravissimo, esatto, del popolo.
Quindi ascoltiamo
il canto sospeso di Luigi IX, una composizione degli anni 50, come abbiamo detto. Ci ascoltiamo i primi 3 numeri, il primo inizia con un intervento orchestrale di ben 5 minuti, poi c'è un coro a cappella in cui si enuclea un po' alcune parole di una lettera di un condannato a morte, muoio per un mondo, Poi c'è un soprano con insieme un contralto, un tenore, soli, orchestra, in cui si enuclea un altro pezzo di una lettera di un condannato a morte, mi portano ai Kesseriani per l'esecuzione, e poi ci stoppiamo e parliamo ancora un po' dei cicli berlinesi di Abbado.
Buon ascolto.
Thank you.
quando Luigi Nono, di cui abbiamo appena ascoltato il canto sospeso, alcuni brani, i primi tre brani eseguiti dai Berliner Philharmoniker con la direzione di Claudio Abbado, dicevo, quando Luigi Nono adatta musicalmente questo canto sospeso, si trova nel pieno del suo fertile studio del serialismo, l'abbiamo già incontrato in altre puntate con Karlheinz Stockhausen. Il serialismo, che è un principio che si propone di sostituire i convenzionali metodi di costruzione musicale, la melodia, l'armonia e il ritmo, con un'organizzazione astratta e razionale di altezze di suoni, durate e colori. Qualsiasi forma di consapevolezza, perciò, della tradizione cade nel sospetto di indebolire questo nuovo edificio. In questo clima di innovazione purista, l'esperimento di Nono di unire insieme, cioè quello che sembra inconciliabile, trova poca comprensione. Diremo ancora oggi, comunque a distanza di 50 anni trova poca comprensione, infatti non viene praticamente quasi mai eseguito, e anche la radio è difficile ascoltarlo, nonostante sia una delle opere capitali del Novecento musicale, non solo italiano ma europeo e mondiale in generale. L'astratta tecnica seriale non esclude l'effetto espressivo della sua musica, come del resto la creazione di forme musicali autonome non ostacola l'impegno politico. Con ciò, pur appartenendo all'avanguardia internazionale, Nono dimostra di essere legato all'Italia, cioè alla sua patria culturale. Fra le caratteristiche della nostra cultura, cioè la cultura italiana del dopoguerra, vi è quella di fondere nuove strutture artistiche con momenti di realismo, ma anche con momenti tradizionali. Nel canto sospeso, le parole di congedo dei combattenti della Resistenza vengono adattate musicalmente, impiegando una serie dodecafonica che contiene tutti gli intervalli e attingendo alla polifonia rinascimentale e all'arte madrigalistica italiana. La forma musicale astratta è ancorata in una realtà storica e contemporanea, perciò. La scrittura musicale di Nono è caratterizzata da una certa dilatazione dello spazio musicale, infatti le note o i gruppi di note vengono divisi tra vari strumenti e quindi disseminati nello spazio musicale, inteso anche come spazio di colore. Queste sono parole virgolettate, perché lo stesso Nono parlava di spazi di colore. Tale procedimento, già impiegato dai primi esperimenti della musica dodecafonica, Schoenberg, Berg, Webern, è applicato da Nono alla scrittura corale. Ne deriva perciò che le componenti del testo, cioè le parole in parte e anche le sillabe, vengono assegnate a varie voci. Il testo attraverso il registro di voci e la gamma di colori sonori del coro. Di conseguenza il significato, perlomeno a livello linguistico, risulta praticamente irriconoscibile. Questa circostanza ha acceso numerose discussioni. In vari commentatori viene criticato il fatto che il compositore, volendo proclamare un messaggio e avendolo scelto dei testi in testi adeguati, abbia sottratto completamente questi testi alla percezione uditiva. Nono si difende obiettando che il contenuto del testo non viene distrutto ma trasferito a mezzi espressivi della musica. Mentre in certe forme di estetica politica la musica viene degradata a semplice veicolo di trasporto di un testo e la parola parlata diventa il criterio secondo il quale avviene ogni forma di comunicazione, Luigi Nono ricorre alla varietà e all'autonomia dell'espressione musicale, non diversamente da un uomo il quale, trovandosi sulla soglia della morte, non sente il bisogno di porsi in scena in maniera loquace. Nel canto sospeso il lamento, il coraggio, la paura, la speranza trovano una rappresentazione perfettamente adeguata alla situazione, perciò più che altro una comunicazione espressiva, una creazione di un clima espressivo piuttosto che di una audizione di parole ben definite. Cioè le parole vengono confuse, vengono messe, trasferite da un coro, da uno strumento all'altro, e per creare appunto questo clima di tensione, di tragedia incombente.
È una cosa che
Le parole da sole non riescono praticamente a esprimere. No,
certo. È una cosa che avevamo trovato anche, se ti ricordi, quando parlavamo di Nietzsche.
Sì.
Che lui espressamente diceva, elogiando nei primi tempi Wagner per questo, sì, motivo. E diceva che appunto questi cattivi musicisti erano quelli che, proprio quelli che vivevano la musica e facevano musica come didascalia al testo, come, esatto, serva del, esatto, testo, asservita al testo, quando invece per Nietzsche la musica doveva essere assolutamente autonoma, non doveva diventare una forma musicale di poesia,
esatto, o di... Infatti questa questa idea viene portata coerentemente avanti da Schoenberg nel Piero Lunaire, e Nono, che è non solo un seguace di Schoenberg, ma è stato anche, tra le altre cose, piccola curiosità, il marito della figlia di Schoenberg. perciò c'è porta anche, avanti.
C'è anche una sorta di dinastia filo, proprio.
Esatto, dinastia genealogica.
Esatto.
Una genealogia di compositori dodecafonici.
Diciamo che da questo punto di vista, puntualizzare e rendere anche chiaro e semplice tutto quello che è poi il discorso tecnico e renderlo invece dal punto di vista più umano, si potrebbe dire che la forza di Claudio Abbado, l'importanza di questo direttore sta proprio anche in questo, nel coraggio,
sì,
il forte
notevole coraggio
di...
perché sono opere che non sono facili da ascoltare e ancor più i loro messaggi possono dar fastidio perché smuovono le coscienze.
Esatto, che poi anche il coraggio di smuovere la tradizione, perché
esatto,
se abbiamo sentito tutte le esecuzioni che sono state fatte con gli altri direttori, erano comunque più classiche da un punto di vista
sì,
un po' meno calate,
sì, più che altro anche nella scelta del repertorio, ecco.
Esatto, sì, in questo,
più che
questo...
nell'esecuzione.
Sì, io intendevo per questo, certo, ho sbagliato, però intendevo,
no,
era quello che stavo, cioè, volevo dire, ma non sono riuscito a dire.
Esatto.
Insomma, nella scelta del repertorio, giustamente come dici tu, si nota comunque un calarsi nella contemporaneità che prima mancava, insomma.
Esattamente.
C'è una scelta, ovviamente.
Sì,
no?
Una scelta coraggiosa, sia da parte dell'orchestra che ha scelto questo direttore, pur sapendo che lui agiva in questa maniera, perché già aveva dato prova di questo quando è stato direttore della Scala, e poi anche a Vienna quando è stato direttore della Wiener Staatsoper, in cui ha coinvolto tutta la città, non solo nelle esecuzioni operistiche di compositori dodecafonici tipo, non so, Berg col Wozzeck, ma anche con l'instaurare delle stagioni proprio concertistiche dedicate alla musica contemporanea tipo Wien Modern, in cui c'è tutta una stagione solo di compositori viventi eseguiti al più alto livello, cioè invitando le più grandi orchestre sinfoniche del mondo, i più grandi gruppi da camera, i più grandi solisti come Maurizio Pollini,
certo, che facevano musica apposta, no?
Esatto, con commissioni e esecuzioni di musica comunque di compositori viventi e importanti, cioè che
certo,
hanno lasciato una certa traccia nel percorso contemporaneo. Perciò loro hanno fatto una scelta molto consapevole, sapevano dove andavano a parare. Un'altra cosa che comunque Abbado fece a Berlino fu l'instaurazione di cicli culturali, cioè ogni stagione concertistica non era la semplice riproposizione di pezzi sentiti miliardi di volte in nuove esecuzioni scintillanti o comunque originali, ma si legavano anche a delle tematiche. Per esempio, dal 91-92 trasforma la tradizionale stagione dei concerti rendendola il fulcro di una serie di iniziative che coinvolgono, seguendo un filo conduttore annuale, il teatro di prosa, il cinema, la letteratura, la danza, la fotografia, le arti figurative, con commissione di nuovi pezzi ad autori contemporanei di oggi. Nella prima stagione il tema è legato alla figura di Prometeo con musiche di Beethoven, Nono, Liszt e Scriabin. E di questo ci ascolteremo tra poco un estratto. Vogliamo ascoltare prima l'ultima traccia, che è sempre su Nono, visto che siamo su Luigi Nono, che è un compositore. Prima Cristian mi diceva, ma Luigi Nono è un nome d'arte. Questo nono qui è effettivamente
parrebbe
non riguarda nessuna dinastia, non riguarda
sembra
nessuna,
appunto qualcosa, esatto, di nobile,
no, assolutamente, anzi,
addirittura
lui,
papale, visto
anzi lui per niente, se avesse sentito una cosa del genere guai, si sarebbe rivoltato.
Penso che lo stia facendo.
Esatto.
Dicevi che alla fine della sua vita, addirittura quando stava male,
sì, lui era talmente affezionato, diciamo, al Partito Comunista, all'Unione Sovietica, che anche nel periodo in cui stette malissimo prima di morire si fece curare proprio in Unione Sovietica, sì, piuttosto che farsi curare in ospedale italiano andò là.
Quindi assolutamente non clericale,
insomma. No, assolutamente no, perciò Luigi Nono, ma nel senso
di Luigi laico, nome, e
esatto,
nono
il cognome,
nono il cognome.
Esatto. Ci ascoltiamo la versione di Luigi Nono del Prometeo, una versione anche questa interessantissima. Perché allora, prima di tutto ricordiamo un po' la leggenda di Prometeo, che è un mito che risale ancora all'antica Grecia, perciò a 2500 anni fa all'incirca, in cui così a grandi linee i momenti più rilevanti della saga, così come ce l'hanno tramandata i poeti Esiodo ed Eschilo, si possono così sintetizzare. Prometeo, della stirpe dei Titani, ha avuto l'ardire di plasmare dall'argilla esseri umani simili agli dei ed infondere loro lo spirito vitale. Ma in tal modo queste creature si pongono in antagonismo con la nuova stirpe divina raccolta attorno a Zeus, che almeno vorrebbe privarli dell'ultimo dono vitale, il fuoco. Ma Prometeo accende una fiaccola al carro del sole e porta così il fuoco agli uomini. Per punirlo, Zeus lo fa incatenare a una rupe del Caucaso, dove un'aquila gli divora il fegato che in eterno si rigenera. E in questo qua vediamo un po' l'individualità dell'uomo, la sua creatività, che cerca che la società o comunque la natura cerca di incatenare, ma lui nonostante questo va avanti.
Sì, c'è tutta la questione della tecnica, dal punto di vista filosofico. Esatto. il Prometeo è piuttosto fecondo come mitologia, e proprio la questione della tecnica è intesa come rapporto tra uomo e natura, no? Rapporto dove l'uno tenta di sovrastare l'altro, almeno esatto. in alcuni periodi della cultura umana sembra essere così, sembra essere una contrapposizione tra l'uomo e la natura, proprio una contrapposizione dove l'uomo, attraverso la capacità poietica, proprio la capacità di fare, di produrre e anche di controllare, di organizzare la natura, anche attraverso i ritmi di lavoro, ad esempio, o attraverso la produzione proprio di manufatti, che lo vediamo oggi poi in maniera, diciamo, lampante. Fin troppo lampante, purtroppo. E questo poi crea dall'altra parte un sopruso che crea uno squilibrio di cui poi l'uomo fa ancora le spese come essere naturale, perché questa contrapposizione poi non è reale, perché la natura è l'uomo è anche
è
natura.
È natura, sì.
E vabbè, comunque il discorso sarebbe molto lungo, cioè, dire che...
Anzi, è molto interessante, ma se tu vuoi approfondirlo va bene.
Lo spunto... No, beh, io preferisco quest'oggi,
ascoltare... Sì. No, visto però comunque che appunto questi cicli berlinesi, abbiamo appena sentito un modo di enucleare questo tema e come sì. Foriero di sviluppi, perché comunque sì. Sia...
Ah, eventualmente si potrebbe fare un giorno, così,
prendendo
una puntata
spunto da questi
sul sì, Prometeo e vedere come viene declinato musicalmente e filosoficamente.
Verissimo. Per adesso sentiamo come l'ha declinato musicalmente Luigi Nono. Diamo una piccola nota sulla tecnica utilizzata per declinare questo argomento. Si parlava di corrispondenze tra suoni e colori a proposito del Prometeo di Scriabin, e anche Luigi Nono pensò per il suo Prometeo a una cosa del genere. La maturazione compositiva è degli anni 80, poi abbandonò il suo disegno, dispiegando però quell'aspetto dello spazio e del tempo insito nel fulcro sonoro di Scriabin. Con un ausilio di raffinati procedimenti elettronici live, la musica muove circolarmente nello spazio, e già anche questo è un argomento di cui si era parlato a proposito di Gruppen e di altre composizioni sì. Circolari, in cui il suono circola per l'ambiente circostante l'uditore, diciamo.
Anche con Ciro abbiamo avuto modo di parlare.
Bravissimo, è un tema fondamentale nella musica contemporanea del nostro tempo, anche perché lo possiamo fare grazie anche alle tecniche
esatto.
Che abbiamo, insomma. In passato si faceva, perché comunque anche i cori a Venezia, per esempio pensando ai Gabrieli, venivano dislocati nelle chiese in maniera che comunque ci fosse, per esempio, nelle antifone la corrispondenza tra un coro e l'altro. Infatti l'antifone è un botta risposta tra un coro e l'altro, e questo veniva messo anche spazialmente, si dava una spazializzazione stereofonica. Anche Wagner ci aveva pensato per le sue opere. Comunque, tornando a Luigi Nono, sentiamo
sì,
che
scusa sì. Solo una cosa che mi viene in mente, è ovvio che la musica non può fare a meno dello spazio, essendo
sì, però,
le onde sonore, voglio dire,
certo, però diciamo proprio... che quando tu senti un'orchestra, certo, c'è l'effetto stereofonico, perché comunque ti trovi i violoncelli in un determinato posto sì. Dipende dall'orchestra, comunque c'è una dislocazione dei musicisti, ma in questo caso si parla proprio di dislocazione di gruppi strumentali o gruppi vocali in diverse parti della sala, cioè che circondano l'uditore, l'ascoltatore, che non è soltanto il soggetto passivo, diciamo, dell'ascolto, cioè davanti si trova come in un cinema, in una televisione, ma si trova coinvolto direttamente all'interno di questa
sì,
cosa.
Diciamo che dal punto di vista filosofico, quello
dinamico,
che mi viene in mente, ecco, sì,
sì.
Quello che mi viene in mente dal punto di vista filosofico è un po' una delle rivoluzioni che sono state nel pensiero contemporaneo rispetto alla tradizione, che poi si possono vedere come al solito dei precursori anche più indietro, è proprio nell'esaltare il punto di vista, cioè Leibniz, voglio dire, per dire un precursore, dove una realtà è processuale e relazionale, vuol dire che penso a Merleau-Ponty, penso allo stesso Deleuze, penso a molti altri autori contemporanei che dicendo che la realtà o l'essere è processuale e relazionale, alla fine dicono che, come diceva Leibniz, non esistono altro che punti di vista, cioè ogni monade, direbbe Leibniz, è un punto di vista dello stesso mondo, ma non c'è uno sguardo, direbbe Merleau-Ponty, al di là di un punto di vista, non c'è una vista senza punto di vista, non c'è uno sguardo di sorvolo, dice certo. Lui, come dire che non c'è lo sguardo cartesiano o lo sguardo oggettivo, l'ho preteso lo sguardo oggettivo dell'illuminismo, ad esempio, dove c'è un punto privilegiato di sguardo rispetto a un altro.
Tra le altre cose, negli intenti appunto di questi compositori come Luigi Nono, c'è proprio quello di smuovere il pensiero dell'ascoltatore, perciò con questo uso anche di questi mezzi diciamo che la coscienza è pungolata da più parti, insomma, cioè, certo. Il fatto che un ascoltatore abbia stimoli che arrivano da diverse parti dello spazio lo costringe comunque in qualche maniera, non so, anche solamente a girare il corpo o comunque a sentire queste differenze, a reagire a questi stimoli, no?
Certo.
Perciò, parlando ancora sempre di Prometeo di Nono, e poi lo ascoltiamo, perché è quello che vogliamo fare, appunto con questo utilizzo dei live electronics si arriva appunto a una musica circolare. Il destino di Prometeo è l'eterno peregrinare, in tal modo tra le mobili isole dell'opera ci sono tante vie e correlazioni. Peregrinare è per Nono più importante che per venire alla meta, un altro dei
esatto, sì, filosoficamente una portata notevole.
Parti di quest'opera gigantesca si possono anche combinare variamente, anche questo ne avevamo parlato a proposito di Stockhausen e della scuola di Darmstadt in generale, in cui si parlava appunto dell'opera mobile in cui parti potevano essere combinate dagli stessi interpreti o anche dagli ascoltatori, perché no? Cioè, certo. Se ci sono incisioni di queste opere in cui lo stesso ascoltatore può decidere che tracce mettere in seguito una all'altra. Il movimento a tre voci mette a riscontro il movimento attuale, come si rivela nel pensiero di Walter Benjamin, per esempio.
Benjamin.
Benjamin
perché è tedesco, sì.
Benjamin tedesco, sì. Scusa.
Ma niente.
Cogli quest'attimo, non dire dell'ieri, oggi, la frase che era citata nel Prometeo, con i ricordi lontani del flauto basso e clarinetto contrabbasso in Isola Seconda, al cui centro è elaborata la parte conclusiva del Schicksalslied di Hölderlin. Citando questo Schicksalslied, ma a noi non è dato di trovare mai pace in nessun luogo, perciò questo eterno peregrinare per non arrivare quasi mai alla meta, perché secondo Hölderlin è così. Il suono prolungato e sommesso dei due soprani solisti si aggira nello spazio, si deforma. Alla fine di un secolo di violenza, Prometeo non può più sublimarsi, è divenuto silenzioso, si appoggia, per citare Nono, alla forza della non violenza. E ora ce l'ascoltiamo con i Berliner diretti da Claudio Abbado. Ok, questo è Gustav Mahler, il Kinder Totenlieder, che comunque il cui tema non è molto lontano, è il canto dei bambini morti, si ricollega un po' al canto sospeso di Luigi Nono, perché si parla sempre di morte, una morte vissuta non direttamente dal compositore, ma tramite il testo di qualcun altro praticamente. Prima erano nei Kinder Totenlieder sono le poesie di un poeta tedesco, mentre invece in Luigi Nono erano le lettere dei condannati a morte. Mentre adesso invece nel nuovo tema che viene nucleato del Prometeo sentiamo questo peregrinare delle voci, dei suoni, ed è la traccia numero 10, questo per i tecnici dello studio, 10-10. Perfetto. Thank you. Bene, abbiamo ascoltato il Prometeo di Luigi Nono con la Berlina Philharmoniker diretta da Claudio Abbado. Ora ci ascolteremo un altro pezzo per concludere il discorso su Abbado. Abbado fa ancora altri cicli tematici naturalmente nel corso degli anni 90, per esempio nella stagione 92-93 si augura il ciclo Hölderlin con musiche di Brahms, Strauss, Reger, Rim, Manzoni, il musicista milanese vivente, non il grande letterato, Bruno Maderna e Hans Holliger. Poi nel 94 propone nel Festival di Pasqua di Berlino sempre un ciclo di concerti Contrapunte che ospita esecuzioni di autori contemporanei e l'assegnazione di un premio a un compositore, uno scrittore e a un pittore dell'ultima generazione, perciò sempre questa attenzione costante sulla vita, sul momento che si vive. Nel 94 il tema legato alla stagione concertistica di Berlino è Faust, interessantissimo, con musiche di Mahler, Busoni, Liszt, Schumann, Berlioz. Poi nel 94-95 incomincia ad eseguire un'opera come punto di partenza di ogni ciclo berlinese, perciò si comincia con un'esecuzione in forma semi-stage, cioè non con i costumi, diciamo, ma in una sala da concerto, di un'opera poi ripresa l'anno successivo al Festival di Pasqua di Salisburgo, che è l'Elettra di Strauss, e perciò si inaugura il ciclo sui miti l'antichità greca, nell'ambito del quale vengono presentate musiche di Brahms, Mussorgsky, Berlioz, Stravinsky, Monteverdi, Pergolesi, Purcell, e ai quali anche si lega la prima esecuzione di Stele di Gheorghi Kurtag, di cui noi abbiamo qui un'esecuzione, però il tempo purtroppo come al solito è tirano.
E mancano all'incirca 10 minuti.
10 minuti, perciò purtroppo non c'è possibile trasmetterla. Poi ancora altri temi che lui enuclea sono Shakespeare, per esempio il ciclo Shakespeare nel 95 con l'esecuzione del Falstaff di Giuseppe Verdi, l'Otello anche con regia di Olmi, e poi musiche di Prokofiev, Romeo e Giulietta, la celeberrima suite orchestrale, Berlioz che ha scritto anche lui un Romeo e Giulietta, Mendelssohn, Strauss, Tchaikovsky, eccetera. E poi per quanto riguarda invece il repertorio tradizionale, naturalmente Abbado è uno dei più quotati comunque interpreti brahmsiani, per esempio, e anche beethoveniani. Fa il ciclo Brahms, lo ripete più volte a Berlino, e anche il ciclo di tutti i concerti del pianoforte orchestra con il grande Maurizio Pollini, altro grande artista italiano presente un po' in tutta Europa. E un altro autore che lui fa diventare, diciamo, fulcro delle stagioni concertistiche di Berlino e del repertorio stesso dei Berliner, un po' dimenticato dagli altri direttori precedenti, cioè Karajan, Furtwängler, eccetera, eseguito ma non in maniera costante, è Gustav Mahler. Gustav Mahler viene scelto tra l'altro come il primo compositore eseguito da Abbado nell'89 nel primissimo concerto come direttore stabile con la prima sinfonia, e diviene anche l'ultimo eseguito nell'ultima stagione di Abbado come direttore stabile di questa orchestra. Tra le altre cose, detto per inciso, lui è il primo direttore a non accettare un contratto a vita con l'orchestra.
Sì, anche questa è una curiosità, diciamo, più che curiosità, forse addirittura, perché è una cosa molto significativa.
Esatto, che la dice lunga anche sullo spirito libero di questo musicista. E ci ascoltiamo tra poco un estratto da un'esecuzione eseguita nella nostra città, cioè Brescia, al Teatro Grande, nel corso dell'ultimissima tournée dei Berliner Philharmoniker, della settima sinfonia di Mahler, registrato...
Quando registrato?
Registrato nel 2002, nel maggio del 2002 dovrebbe essere.
Molto recente.
Esatto,
io
molto recente.
Un'ultima, sì. Mi permetto di fare un'ultima osservazione, sì, che potrai contestarmi o contestualizzare come, sì, al solito. E da un punto di vista proprio anche musicale, era una cosa che avevamo messo in campo prima ma non abbiamo detto,
sì,
e in quest'epoca di globalizzazione si può notare, secondo te, secondo me sì, come anche dal punto di vista strettamente musicale, prendendo la Berliner Philharmoniker come esempio, diciamo, come il suono proprio di questo simbolo di un'Europa che si trasforma, sì, come anche musicalmente si vada perdendo la caratteristica, sì, la peculiarità proprio, la specificità in favore di un po' un
ecumenismo,
sì, sì, forse
culturale.
Un appiattimento da un certo punto di vista, e da un altro punto di vista un allargamento, se
sì,
vogliamo.
Questa
anche
è una critica che è stata portata dai critici più tradizionalisti negli anni 90 proprio ai Berliner durante la gestione Abbado e ancor più nella gestione seguente di Simon Retter, che a questo punto approfondiremo nella prossima trasmissione. Sì, questo è vero, però ascoltando poi i dischi comunque si nota che c'è un alleggerimento del suono, non c'è più questo suono profondo, granitico, che avvolgente, caldo dei Berliner dell'epoca di Karajan, che a sua volta aveva ereditato da Furtwängler, che a sua volta aveva ereditato da Nikisch, che a sua volta aveva ereditato dalla grande tradizione dei musicisti ottocenteschi romantici. Però si guadagna in duttilità, cioè l'orchestra è in grado di eseguire qualsiasi opera gli venga sottoposta, che sia contemporanea, che sia francese, cioè sia geograficamente sia storicamente parlando. È vero che questo la mette, non, le fa perdere qualcosa di quell'unicità che la rendeva un gioiello in mezzo a tutte le altre orchestre, cioè la mette sullo stesso piano di orchestre internazionali come quella americana, la Chicago Symphony, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra. Questo è un po' il prezzo che bisogna pagare per la conoscenza, cioè...
Certo, per un orecchio educato, ad esempio il tuo, sì, comunque si riconosce,
no?
si riconosce ancora ora?
Sì, no, è ancora avvertibile l'identità dei Berliner, comunque, perché in ogni caso hanno una sezione archi che è tra le più potenti del mondo e la cui compattezza comunque non è stata ancora scalfita. Però per esempio la sezione dei fiati, specialmente riguardo gli ottoni, non troviamo più quell'infallibilità e quella potenza che si poteva trovare ai tempi di Karajan, cioè 20 anni fa.
Certo. Beh, a questo punto io direi che possiamo salutare direttamente e sfumare, sì, sull'ultimo brano, visto che mancano 7 minuti.
Sì, la prossima puntata sarà dedicata all'ultima fase, quella contemporanea, che ci offrirà l'estro per poter parlare anche di altri compositori contemporanei inglesi, per esempio tipo Thomas Hades, che è uno dei compositori più eseguiti dai Berliner, e del loro approccio anche alla musica antica secondo le prassi filologiche recenti. Tutto questo la prossima puntata, certo, con Simon Rattler e la Filarmonica.
Questa era una puntata che era nata come una, come unica,
esatto,
è diventata
e poi,
due,
come al solito, sì,
e adesso
sì,
affiliato, sì, ulteriormente una,
esatto,
terza puntata. E comunque io ti ringrazio, Lucio, veramente prezioso per
grazie
questa
puntata. Grazie a te,
Cristian. Ringrazio tutti voi per essere rimasti ad ascoltarci fino adesso, lo dico sempre, sarò forse ripetitivo, ma ringrazio Radon D'Adurto per lo spazio.
Grazie mille.
E volevo anche ricordare, proprio così brevemente, siccome abbiamo ricevuto parecchie lamentele per quanto riguarda l'orario di trasmissione.
Sì, molte persone vorrebbero ascoltarci, ma l'orario in cui andiamo in onda ci rendiamo
non
conto
è favorevole,
non è
per
favorevole
tutti,
a tutti.
Sì. Diciamo che abbiamo trovato una possibilità che ben presto ci sarà data, e vi avvertiremo comunque quando. C'è una rivista che si chiama La Civetta, che è un mensile gratuito, distribuito gratuitamente, completamente in indipendente e tratta di attualità e di cultura, che ha un sito internet che è www.civetta.info, ripeto www.civetta.info, che ci dà la possibilità, o ce la darà ben presto, di caricare le nostre puntate sul sito in modo tale che chiunque e quando vuole può scaricarsi le puntate, ascoltarle o riascoltarle con immenso piacere, penso.
Gratuitamente,
sì, assolutamente gratuitamente. Quindi ringraziamo anche la Civetta per questa opportunità, però ne avremo modo di riparlarne poi a breve, comunque, di questa cosa, quando usciranno, quando saremo sicuri che sono uscite.
Sì, la Civetta la troviamo, invece la rivista cartacea possiamo trovarla dove?
La rivista cartacea la trovi in alcune edicole, librerie,
biblioteche,
biblioteche, soprattutto diciamo la zona Desenzano per
Mantova,
quanto riguarda il Bresciano, e poi soprattutto Mantova, perché è di Mantova la rivista,
ecco,
comunque,
perfetto,
della provincia di Mantova, penso sia di Castiglione, proprio Castiglione delle
Stiviere.
E quindi nel Veronese, nella sponda veronese del lago e nella sponda bresciana del lago e nel mantovano si trova, qui a Brescia si fa abbastanza fatica a trovarla, devo dire. E comunque ci si può anche abbonare, comunque andando sul sito www.civetta.info si hanno tutte le informazioni del caso. Vi lasciamo adesso a quest'ultimo brano, dunque.
Sì, buonanotte a tutti.
Buonanotte, decisamente, e ci risentiamo settimana prossima, stesso orario,
stesso giorno.
Stesso giorno.